finalmente in contatto con una delle persone che parteciperà al, all'appuntamento di oggi pomeriggio, un appuntamento di cui ricordavamo in mattinata il comunicato di indizione per la giornata internazionale a fianco dei prigionieri politici in sciopero della fame in Grecia, Francia, Turchia, Palestina, Kurdistan, Italia, per l'abolizione del 41 bis e di tutte le forme di isolamento e tortura. Allora, ben ritrovato da questa microfoni anzitutto, e raccontaci un po' di questa giornata, di come ci si è arrivati, delle prospettive.
Sì, ciao a tutte e tutti. Diciamo, io faccio parte di quell'assemblea settimanale permanente che si è istituita dall'inizio di ottobre, e che è principalmente anarchica, ma non solo, appunto ci sono compagni come me che sono, io partecipo al Soccorso Rosso Internazionale, e diciamo poi sono soprattutto i compagni, gli amici dell'area politica di Alfredo Cospito, quindi diciamo è l'area che si è interessata di più dagli inizi, e anzi per essere precisi cominciamo a fare delle iniziative già a giugno, alcuni presidi particolarmente alla direzione nazionale antimafia, antiterrorismo, e al ministero e via dicendo. E la cosa ha preso poi appunto dalla dichiarazione allo sciopero di Alfredo, questa lotta ha preso una dimensione sempre più importante, che appunto arriva ai giorni odierni, in cui vediamo che insomma praticamente tutti i giorni ci sono mobilitazioni in varie città, comprese nel mondo, tra l'altro in Europa e altrove. E questo diciamo noi lo capimmo dall'inizio, che la sua lotta poteva avere una grande portata, perché lui, bisogna considerare bene chi è lui. Lui dopo 10 anni di detenzione in alta sicurezza, quindi neanche quello un viaggio di piacere, è rimasto davvero un militante determinato. Lui non distingue fra la fase delle lotte esterne e della militanza di azione diretta che faceva, con la resistenza in carcere, con il fatto di alimentare, di continuare a partecipare, più che alimentare, continuare a partecipare al dibattito politico di area non solo anarchica ma rivoluzionaria in senso ampio. È uno molto dialettico, anche molto aperto in questo senso, e quindi non ha assolutamente ceduto a quella che purtroppo è un po' un dramma nelle carceri, e lo Stato lo fa apposta. In genere in carcere si cerca di piegare i militanti, di portarli su posizioni più concilianti, e naturalmente brandendo la carota, cioè in genere prospettando benefici giudiziari, carcerari, e poi infine di liberazioni condizionali, come dice il termine, condizionali. E lui su queste cose non ha proprio ceduto il passo, e anzi appunto lo Stato si è accanito, perché pensa, vabbè, con le loro categorie in testa che arrivano al parossismo, cioè arrivano a catalogarlo come un capo in un'area politica dove risaputamente non ci sono gerarchie, non ci sono neanche strutture organizzate stabili, e quindi lo imputano di una cosa assurda in sé.
Tra l'altro come testimoniato addirittura da altre sentenze, perché ovviamente no, lo Stato si sta a contraddire, no, poi a volte al fine di aumentare, no, la violenza e la tortura, ha potuto dire tranquillamente il contrario di quello che altre sentenze sempre dello Stato potevano dire.
Diciamo, sì, non ho capito bene, scusa.
No, volevo dire che altre sentenze sempre al riguardo, no, degli stessi fatti hanno detto esattamente il contrario, cioè hanno detto che non esiste alcuna organizzazione stabile,
certo.
Tuttavia lui è il 41 bis per non in teoria affinché gli sia impedito di comunicare con un'organizzazione che a quanto pare non esiste.
Non esiste, d'altronde come si dice, esatto quello che hai detto, perché più delle volte tutte le arretrate contro gli anarchici, dal punto di vista dell'imputazione che sempre cercano contro i movimenti nostri rivoluzionari di classe, cioè i reati associativi, cioè associazione sovversiva e banda armata, non riescono mai a dimostrarli, appunto perché non esistono poi nei fatti, nel campo loro. E quindi già questa cosa qui è significativa. Poi appunto la FAI, Federazione Anarchica Informale, il Fronte Rivoluzionario Internazionalista, a cui loro si rifanno, è una specie di sigla, di sintesi, cui loro, i vari gruppi che si muovono, che si formano e si disfano sul momento, si riferiscono a questo orientamento, e tutto finisce lì. Quindi pare, però appunto lo Stato ragiona in termini politici, anche più strategici, eccetera. C'è appunto da dire che questo accanimento qui, che non comincia con lui, tra l'altro, adesso specifico una cosa, è perché a nostro modesto avviso, lo Stato è ingaggiato nella guerra di classe da sempre, anzi negli ultimi decenni, appunto, mentre a noi fanno di tutto per disarmarci politicamente, ideologicamente e poi anche militarmente. Da parte loro sappiamo che c'è un'escalation di violenza e di aggressività e di militarizzazione che non sto lì a descrivere, perché ce l'abbiamo sotto gli occhi da anni. E quindi in questo tentativo qui loro hanno veramente paura, dimostrano in questo senso un paradosso, perché tutta la loro ferocia dimostra in realtà una fragilità. Cioè accanirsi così con un militante, allora col 41 bis, e lì entriamo nel discorso, 41 bis è davvero un sistema di tortura, non sto lì più a descriverlo perché l'avete già sentito decine di volte, è uno strumento di tortura, senza demagogia, è una cosa tremenda. Io sono stato in carcere parecchio, in alta sicurezza, e non so che c'è una differenza veramente pesante, perché ti riducono, soprattutto ti tolgono l'anima, per così dire. Il fatto di non poter più corrispondere politicamente con l'esterno, il fatto di non poter studiare, scrivere, anche solo le riflessioni, le elaborazioni, ci sono stati scritti dei libri, già Gramsci scriveva dei libri in carcere, e adesso anche i compagni in alta sicurezza, di cui appunto poi volevo accennare, tutti i vecchi brigatisti, scrivono anche opuscoli, libri. Quindi lì invece ti tolgono tutto, ti riducono alla vita vegetativa. Alfredo Cospito all'inizio ha detto no, io questo non l'accetto, a questo punto, visto che lui si considera combattente, combatto con l'unica arma che ho, il mio corpo, la mia vita. Ha una visione filosofica su questo, diciamo, molto ammirevole, perché appunto non ha paura di morire, in un certo senso, poi ce l'abbiamo tutti ovviamente un po', però lui lotta su questo fatto qua, assume la morte come una cosa, voglio dire, anche quando si fa la guerra, la rivoluzione, si sa che si può morire, e lui lo affronta in questo modo qua. In questo senso qua faccio un primo aggancio sul fatto dell'internazionalismo di oggi, la mobilitazione di oggi, perché contemporaneamente al suo sciopero, che adesso è il 92esimo giorno o più di lì, c'è stato un grosso sciopero che è appena terminato, in 96 giorni, di 11 militanti comunisti turchi detenuti in Grecia, e anche loro con lo stesso atteggiamento, cioè non come un atto disperato, come un atto di ricerca a tutti i costi della loro salvezza, ma come un atto politico, come loro si sono solidarizzati subito ad Alfredo Cospito, e questo ci ha spinto anche a noi a fare altrettanto, sulla base di un discorso politico molto bello, molto corretto, che oggi tra l'altro riportiamo nel volantino. Alla fine c'è appunto delle citazioni dei turchi che dicono: la nostra resistenza ci unisce, la nostra resistenza è il fondamento dell'internazionalismo, la nostra resistenza rafforza l'unità dei nostri popoli. Cioè questi hanno proprio un'impostazione politica, rivoluzionaria e internazionalista, che è veramente forte. Beh, allora hanno fatto una... Allora in Turchia sono esperti, diciamo così, da molti anni a fare degli scioperi della fame che finiscono alla morte anche. E loro la considerano addirittura una vittoria talvolta, anche la morte, perché giustamente dicono: se questo serve a tenere forte il movimento, la lotta, le ragioni della lotta e tutto quanto, questa è una vittoria. E credo che, da come si esprime Alfredo, è nella stessa logica, per cui abbiamo cercato di fare queste connessioni. Allora poi oggi si aggiungono ovviamente altri, che oggi da giorni li abbiamo sollecitati, hanno aderito. È il caso particolarmente, naturalmente, dei curdi, e quindi tutta la questione Rojava, Kurdistan, che sappiamo sta sopportando un'ennesima aggressione omicida e genocida del fascismo turco e della NATO che sta dietro a questi. Ci sono i palestinesi, che ne avete parlato anche ieri, sentivo, se ne parla tanto anche da voi, i palestinesi non c'è neanche bisogno di descrivere. Concentriamo in particolare sul fatto che proprio questi giorni è stata lanciata lo lanciano ogni anno, una settimana o 10 giorni di solidarietà con i loro prigionieri, e la rete Samidun è una rete che diciamo, è un'articolazione del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, l'FPLP, e infatti al centro della campagna di liberazione pongono il loro leader storico, che è in carcere da 20 anni, Ahmed Sadat, così come pongono altri personaggi tipo Georges Abdallah, che è detenuto in Francia, e Khalid Dakka, che è un loro intellettuale anch'esso, che rappresentano vari tipi di carcerazione, tutte nell'insieme la questione della lotta di liberazione del popolo palestinese attraverso le carceri. E non solo, citiamo appunto, c'è in Francia un compagno, Ivan Allocco, un anarchico che in sciopero anche lui da moltissime decine di giorni in solidarietà ad Alfredo Cospito. Poi in Grecia c'era in particolare un anarchico che ha smesso il suo sciopero alla fame tipo 50-60 giorni perché ha ottenuto vittoria sulle condizioni carcerarie specifiche, ha ottenuto quello che chiedeva, e cioè uscire dalle celle punitive dove l'avevano messo, e anche i turchi in Grecia è stata una vittoria comunque. Allora loro sono sotto condanne pesantissime, ma li hanno messi fuori comunque in attesa del processo d'appello su cauzione, ma giustamente hanno gridato vittoria, perché voglio dire, hanno ceduto di fronte a questo sciopero che lo Stato poi si trova in grosse difficoltà a gestirsi dei morti in questo modo qua, insomma è sempre un prezzo politico anche per loro, talvolta peggiore. Mi fermo un attimo perché dimmi tu anche se
non senti, vorrei fare... Sì, no? L'unica cosa, ecco, su questo, no? Diciamo un... ecco, scusa, ho fatto un po' di casino sul mixer. Su questo forse, diciamo, un unicum, non lo so se è davvero un unicum perché non conosco abbastanza, ma sicuramente è una questione particolare in Italia, è quella del, come dicevi tu giustamente, en passant, la direzione che si occupa del suo caso, la direzione antimafia e antiterrorismo. Cioè il fatto che mafia e terrorismo siano insieme è davvero un fatto estremamente particolare, che ci dovrebbe far riflettere, che in questi giorni si presenta moltissimo nel dibattito, e che secondo me dimostra con tutta la crudezza che a volte lo Stato sa essere, come i dispositivi contro nemici pubblici di cui si gode di largo consenso, che adesso in questo momento, insomma, storicamente da un po' da sempre, da tanto tempo quantomeno, è la mafia, ma poi a giro possono essere gli ultras, al momento giusto può essere la pedofilia, soggetti sempre buoni per poi fare delle leggi speciali, no, che si vanno a calare e che poi non passano mai. Storia purtroppo trita e ritrita, raccontata e riraccontata almeno da queste frequenze, almeno per chi la vuole ascoltare, ma che fa parte, penso, è tra gli argomenti su cui naturalmente ci si deve confrontare, le legislazioni d'emergenza.
Sì, e poi ricordiamoci innanzitutto l'origine delle leggi d'emergenza è stata negli anni 70, appunto contro il movimento di classe e il movimento rivoluzionario, allora molto forte e composito, le carceri speciali sono state formate appunto nel 77 e sono state l'inizio di trattamenti carcerari feroci che sono culminati poi nella stagione delle torture fisiche quando i militanti venivano catturati fra l'81 e l'82, sono state le esecuzioni per strada, come appunto adesso gli israeliani, i turchi fanno abitualmente, e quindi c'è tutto questo, questa legislazione di emergenza si è poi riprodotta appunto, come dicevi tu, su altri campi. Allora qui specifichiamo giusto due cose. Allora intanto l'antiterrorismo, antimafia è veramente un rovesciamento della verità, perché quei due fenomeni, il terrorismo per farla breve e il terrorismo di Stato da sempre, il terrorismo imperialista, che sappiamo quanti crimini e genocidi fa in giro per il mondo attualmente, storicamente, in Italia sappiamo tutto che cos'è lo stragismo di Stato. I movimenti rivoluzionari in Italia come altrove hanno sempre avuto la dignità di indicare quali sono gli obiettivi e i nemici politici, e hanno sempre rivendicato tutto, si sono pure scusati quando c'era qualche errore. Di fronte invece abbiamo un nemico senza dignità, senza onore, è una schifezza proprio, che mette le bombe, si nasconde, getta la responsabilità appunto su altri, fa pagare a innocenti come Valpreda e Pinelli e tanti altri i propri crimini e via dicendo. Sulla mafia lo stesso discorso: la mafia è storicamente un fenomeno borghese interno allo Stato, dagli Stati Uniti all'Italia. Ricordiamoci che il grosso dell'insediamento mafioso in Sicilia, nel sud dell'Italia, è venuto sulla scorta dell'armata dei liberatori americani. Il governo americano all'epoca, cose che nascondono molto bene ma che si sa, il governo americano passò degli accordi con Lucky Luciano e Vito Genovese, niente meno, e si riportava i suoi sgherri al seguito delle truppe a insediare sindaci e altri uomini di potere lungo le loro avanzate. La mafia poi, per interesse, perché sono dei capitalisti, ragionano così, questa è la mafia, è tuttora è all'interno di Stato e Capitale. In 41 bis si salvano la faccia, fanno vedere all'opinione pubblica che loro combattono la mafia. E come la combattono? Mettendoci dentro i picciotti, la manovalanza di base, e spesso dei poveracci che non hanno neanche un'implicazione. C'è gente che non ha il morto, che non ha omicidi in 41 bis.
Incluso Alfredo. Bene, io ti ringrazio davvero, no, per questo passaggio, e quindi rilanciamo l'appuntamento per oggi. Di appuntamenti se ne susseguiranno, naturalmente questa radio cercherà di darne conto, di darne voce, di segnalare gli appuntamenti, anzitutto quello di oggi e quello di domani. Quindi un abbraccio e buona lotta.
D'accordo, grazie, alla prossima. Ciao.